Bene, siamo tornati come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari in studio con Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Allora,
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Per carità, Betty, sì, guarda, è una fiscalità
questo, Betty, qualcosa di carino, è finita Sanremo, qual è la canzone che ti è piaciuta di più? Holly non si aspettava nessuno, di avere.
Prossimo anno vince Benji.
Harrison, con tutti Achille Lauro.
Stefano, devi stare calmo.
Sì. Vero, questo sì.
A me è piaciuta molto
anche
Giorgia.
Giorgia si è messa a piangere.
Bella, che bella canzone, che bella lei. Vabbè, andiamo avanti, non so se ci stanno sentendo.
Forte Corsi però, con Topo Gigio. Poi sì. Carino, dunque, spaccato Corsi.
Ci sta sentendo Alessio Tacchinardi.
Grande Alessio!
Alessio, anche tu hai una preferenza musicale? Oppure dice no, io non ho seguito.
Non so se ti ha chiesto se Stefano, se ti interessa la Coppa Italia per l'Inter.
Forte Alessio, ascoltava in silenzio però. Mi dava ragione praticamente. Pensa che qui a Roma, sai, ma è ancora col porto ombrelli, la definire il porto ombrelli adesso con tutto rispetto per una coppa che... viene consegnata dal Presidente della Repubblica in persona, una coppa prestigiosa, insomma, però voglio dire, dai, no?
No, però Stefano, la
il resto mancia, come si suol dire. Insomma.
Ha una visione diversa, indipendentemente dalla Coppa Italia, che rischi di non prendere in mano niente.
Bravo.
Cioè, alla fine...
rinuncia alla Coppa Italia.
Tu, Alessio, che sei stato leader e che hai vinto tanti scudetti, voglio dire, alla fine è meglio uno scudetto... cioè, io chiedo, voglio dire, una domanda veramente stupida: è meglio conquistare uno scudetto o una Coppa Italia?
Credo che la risposta è abbastanza facile, questa me la gioco pure io.
Allora, no, che poi sai cos'è, ragazzi? La differenza è quella che l'anno scorso l'Inter ha fatto un campionato a sé,
aspetta, quando che adesso...
da battagliare con un'altra, c'è pressione, pesa tutto.
Certo.
Vediamo.
Soprattutto se c'è una tigre,
certo.
Mamma mia,
c'è Francesco Repice con noi.
Francesco,
grande
caro.
Francesco, buonasera.
Che bello risentirti, Francesco.
Ragazzi, invito, buonasera a tutti.
Buon pomeriggio, Francesco. È nata la squadra di Motta?
Se no, io chiedo a Francesco.
Io devo chiedere, aspettavo proprio che intervenisse lui.
Vedo lì i risultati, sono 4 di fila. Vanno bene, e adesso c'è una prova del fuoco in Champions. E poi vedremo. Io credo che sia ieri sera la Juventus che dopo aver la scampata bella nel primo tempo si è un po' rincuorata, è entrata nel secondo tempo con un piglio di...
come la scampata bella? Perché la scampata bella?
Però pure la Juve ha avuto 3 occasioni, però.
Sì, però io credo che lì davanti difficilmente l'Inter sbaglia come ha sbagliato ieri sera, specie con Lautaro Martinez. Ma poi non solo i tiri in porta, i passaggi sbagliati, c'è una palla di bastoni nel primo tempo, lui ce n'ha, lui Ciattaremi e Lautaro in area completamente soli, lui taglia troppo con l'interno, la manda troppo larga, si dispera con se stesso, ne ha avute 5-6 di questa opportunità all'Inter, che in genere non sbaglia, però ripeto, è una squadra che sta facendo risultati da 4 partite consecutive, quindi è una squadra che va tenuta in considerazione per il piazzamento in Champions.
Certo,
c'è poco da fare, così è, ma il lavoro alla fine paga, il lavoro, questo lavoro. Io ero un po' perplesso ieri sera avendo Ildiz in panchina, questa cosa di cambiare sempre la squadra, cambiare sempre gli 11 di partenza. Io poi lì c'è.
Insomma, c'hai più fiducia di Motta, mi sembra di capire adesso.
No, ma non è io più fiducia di Motta, credo che i calciatori, grazie a Motta, abbiano acquisito un pochino più fiducia di loro stessi.
Ah.
Questa è la mia impressione. Perché ripeto, il primo tempo di ieri. Insomma è un primo tempo in cui l'Inter mette sembra talmente straripante, sembra talmente un sulla destra con Dumfries e Savona, poverino, non ci stava capendo
nulla.
Ma
io solo lì l'ho vista straripante, se ti devo dire.
Io l'ho vista invece in mezzo al campo, tutte le seconde palle, le cose erano tutte loro. E non lo so, troppo sicura di se stessa.
Cioè io prego, finisci. Sì. No, la Juve nel secondo tempo.
Poi la Juve ha iniziato con un secondo tempo molto diverso.
Sì.
E lì l'Inter è come se avesse preso uno schiaffone, come per dire, ma questo non era previsto.
Non era previsto. No, voglio dare anche il buon pomeriggio ad Alberto Di Chiara che sta con noi, mi dicono.
Ciao Alberto.
Alberto, buon pomeriggio.
Vi ascoltavo, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Ciao Alberto. Alberto, chiedo anche a te, faccio un po' lo stesso giro, visto che siamo entrati su questo tema della Juventus, ti dà la sensazione che, che segnale viene da questa vita. Perché poi io vi devo dire la verità, stavo ascoltando Rebic con grande attenzione. Sì, è vero che il primo tempo ha fatto sicuramente meglio l'Inter, però la Juve non l'ho vista fuori partita
mai, no,
nemmeno dall'inizio. Cioè, mi dava la sensazione che c'era come gruppo, come squadra in questa partita.
Per occasioni da reti sono 3-3, sì. Primo tempo anche.
Quindi non è che c'era tutto questo.
Il tiro di Colomani, il tiro di Consessao, la conclusione di Gonzalez.
Esatto. Alberto?
Vuoi sapere? No, da parte mia dico soltanto che è ancora presto per dire io che se la Juventus è uscita da un tunnel che sembrava non ne uscisse più. È chiaro che la vittoria, come ha detto lo stesso Motta, sono quelle la migliore cura sono le vittorie. Era una partita che non poteva anche pareggiare, potevi addirittura anche perderla se nel primo tempo di Bicicletta girava bene all'Inter, quindi non si può dire che la Juventus sia uscita da questo torpore, da quello che è poi in realtà stato fino adesso. Sono certamente 4 partite, sono dei risultati utili che danno fiducia, e quindi se adesso il problema è che è un calcio molto, molto particolare, questo campionato è molto particolare, basta guardare, io vado a vedere tutte le domeniche la Fiorentina ed è l'esempio lampante, insomma, no? È passato dal capolavoro che ha fatto, come hanno denominato molti giornalisti, di Palladino quando vinse 3-0 con mezza squadra praticamente la Fiorentina contro l'Inter, per poi passare due partite dopo in una situazione di quasi di che vorrebbe esonerarlo. Quindi bisogna trovare un pochino di equilibrio. È certo che la Juventus questa partita, questa vittoria dà sicuramente morale,
fiducia, perché certo.
Ha fiducia che può portarla sicuramente a lottare fino alla fine per quanto riguarda il discorso centro, sicuramente.
Sì, sì, assolutamente. Beh, la classifica penso che sia tale, Stefano, che quello è l'obiettivo che ci può stare, c'è sempre stata più o meno in quel posto lì, no?
La Juve.
Zona Champions c'è sempre stata, dai. Adesso ha agguantato la Lazio, però insomma ruotava sempre in quella, era lì.
Ma io l'ho detto all'inizio di Maracanã oggi, secondo me Motta dovrebbe abituarci a elencare un 11 titolare,
una formazione più fissa,
più o meno fissa, insomma.
Senti, Vlahović però non c'è più spazio, mi sembra di capire.
Beh,
mi sembra
che proprio
andà,
sì.
Basta, ah, fa la panchina, punto e basta.
Fa la panchina, l'alternativa di Colomboni. Punto.
Alessio, sei così anche tu?
Ma sai che ti dico, mi piacerebbe invece vedere una squadra con sicuramente in mezzo al campo Thuram e Locatelli a fare, a dare equilibrio. Sicuramente quando rientra, io parlo quando rientra Kalulu a destra, Gatti e Vega, che è un bel martello, sì. E gli serve tantissimo perché è un leader, ha personalità indipendentemente anche dalla fisicità. E Cambiasso a sinistra, io ti dico che poi con Locatelli e Thuram con Miners fuori, e provare Colomani dietro a Vlahović con Consensao, e poi ce li ha sulle fasce tra Weamica, Weah, Willis, metti chi vuoi, provare una volta questo, e se riesce a trovare un equilibrio diventerebbe una Juve clamorosa. Perché io ho quella sensazione lì, quindi non lo so, però Motta pensa che vada avanti con Colomani davanti, sì. E Vlahović fuori. Mi piacerebbe, Marco, però vederla. Mi piacerebbe,
tu dici un tentativo, però è pure vero, mi insegnate, Repice, che la squadra che fa bene di solito non si cambia, cioè nel momento in cui tu trovi...
La cambia sempre.
Però mi sembra che Colomani sia ormai una certezza, dai.
Con due punti adesso non si può più, mi sembra che...
Però Colomani ormai mi sembra che... Però Repice, Francesco...
Sai, visto che stiamo parlando di questa... ipotetica però, convivenza tra i due, come ha detto Alessio, di vederli insieme, ma io li vedrei insieme, però non uno sotto punta e l'altro
no,
in due.
I due davanti, Repice
coppia d'attacco.
Non ragiona da Alessio, siccome evidentemente io e lui eravamo a conoscenza del fatto che ci fosse un decreto legislativo del governo per cui non si può giocare con due punte adesso, perché la moda si fa così. Se non c'è un braccetto, se non c'è un quinto, se non ci sono tutte le pregnace, non si può giocare al pallone.
Bene.
Allora non riesco a capire il motivo per cui non dovrebbero giocare insieme, cioè nel senso che io ho due, allora lo trasferisco in nazionale, ma Reghi e Kerne possono giocare insieme, sì. C'è un decreto anche lì, una cosa.
No, quello dipende da Spalletti.
Non è vietato.
No,
perché magari è vietato, non ce l'hanno detto. Per cui se tu c'hai due che fanno gol, di fare
non so, io sono arcaico, sono veramente un boomer, come dite voi, però per me, se uno ha due punte forti, due attaccanti forti, oltretutto che possano, perché poi giocatori bravi, giocatori forti, c'è qualcuno lì che ha giocato veramente con calciatori molto forti in campo, qualcuno della posizione in campo se la trovano, si capiscono, e io la sfrutterei questa possibilità. Io non so quante squadre in Italia, secondo me in Italia nessuna, abbiano la possibilità di poter schierare due attaccanti come Colomani e come Vlahovic. Io non sono un grande amante di Vlahovic, dico la verità, lo sapete, per me tecnicamente ancora molto da imparare, molto da migliorare, eccetera, e spalle alla porta è un giocatore che, però se trova gli spazi che trova dietro ieri la Juve nella difesa dell'Inter, specie il secondo tempo, magari poteva risultare utile, magari Colomani poteva appoggiarsi a lui o lui appoggiarsi a Colomani,
certo.
Lo so, però sembra che queste cose ormai non si possano più fare.
Ma visto che insomma adesso stiamo immaginando una Juve, allora la Juve ha degli uomini, magari non dei fenomeni assoluti, però secondo me ha degli ottimi calciatori. Allora, prima Alessio ha ipotizzato un recupero di Kalou a destra, Gatti, Veiga e Cambiasso a sinistra, è molto interessante. Ma allora, certo, per immaginare di vederli insieme, ma perché un 4-4-2 che diventa 4-2-4 non si può fare, perché c'ha ragione Francesco. Cioè, mette Turam con Miners davanti e McKennie, per adesso inizi la partita con McKennie, Nico Gonzalez agli esterni, che fanno la fascia, hanno gamba in fase difensiva, non perdi l'equilibrio. Colomboni e Vlahovic possono giocare insieme. Per dire, inizi così, poi hai Yıldız e gli altri che per cambiare la partita. Cioè, voglio dire, Motta ci sta raccontando una cosa, che è una squadra che se deve giocare per forza al 4-2-2, c'ha ragione Francesco.
No,
cioè, questi c'ha giocatori che sono molto duttili, versatili, è una meraviglia.
Vabbè, ma ho trovato tre vittorie consecutive.
Ti puoi pure divertire, no, però la puoi. Ho capito, ma la deve aumentare i giri, Motta. Deve arrivare terzo o quarto.
Repice, che stai dicendo, voglio sentire anche di Chiara.
Stavo dicendo che, siccome Stefano mi conosce da un po' di tempo, sa bene che per me tutte le squadre giocano 4-4-2. Quando ti comincia a fare, quando poi dal lato debole del pallone scala un difensore o scivola, come si dice, la linea rimane sempre a 4. Cioè, non c'è verso, noi ci vogliono sempre fare queste cose qua, alle quali io non ho mai creduto. Per me si gioca 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 punti. Poi metteteli come vi pare, inventatevi tutte le cose matematiche, i teoremi di Euclide, fate tutto quello che vi pare. Però fondamentalmente quella è la cosa. Poi se dipendesse a me, addirittura due marcatori, uno staccato dietro, un fluidificante a sinistra, un tornante a destra, due che rompono il gioco, uno che pensa, un attaccante grosso e uno piccolo, per me è la perfezione. Però siccome capisco che anche quel modo lì di giocare sembra non si possa fare, non so per quale motivo, insomma, sembra io ripeto, 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 punti, metteteli come vi pare.
Sì, poi dichiara.
Ma qui sono moduli e queste cose, sembra di stare alla NASA fra un po', dico.
Però mi piacerebbe vederli con Colomani e Vlahovic insieme, devo essere sincero.
Però devi creare il sistema di gioco.
È chiaro che le valutazioni tecniche o psicofisiche le valuta solo l'allenatore. È chiaro che non ci sono, secondo me, nel calcio in campo parlo, non c'è niente di vecchio e niente di moderno. Il calcio è quello, tu devi sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione, di conseguenza a quello che nasce il modulo che può essere più efficace per una partita anziché in un'altra. Secondo me un allenatore non deve avere un modulo fisso da quelli che dicono il mio calcio, insomma, mi pare un po' esagerato.
Sono d'accordo con te, Alberto.
Non si possono sentire.
No, veramente. Sentite,
il calcio si adatta ai giocatori che hai, e alla Juventus, insomma, adesso al di là di tutto, chiaramente, come si diceva, forse non c'ha 11 fenomeni, ma insomma c'ha dei giocatori che possono senza dubbio fare bene.
Voglio farvi un'altra domanda, visto che siamo anche alla vigilia di due partite di Champions League. Tra poco parlerà Ibrahimovic in conferenza, non c'è consenso perché è andato al funerale del presidente del Porto, addio a Pinto da Costa, e quindi Conceição sarà assente a questa conferenza ufficiale per questo motivo. E,
gli deve tanto,
no?
Anche Mourinho,
sì, gli deve tanto. No, vi volevo chiedere,
l'istituzione,
ma come no? Vi volevo chiedere, Alessio, parto da te, Tacchinardi, Milan e Atalanta in questa operazione ottavi è molto importante, devono ribaltare due partite, dove intravedi i maggiori rischi?
Ma più per il Milan, secondo me, ma tutti e due comunque hanno la possibilità di passare. Tutte e tre, guarda, ti dico la verità, anche la Juve. Poi sai, la Champions e il preliminare di ritorno sarà ancora più pesante, ci sarà ancora molta più pressione, perché l'andata è una cosa, il ritorno poi diventa veramente tosta, tostissima. Ma io penso che tutte e due le squadre abbiano la possibilità di passare. L'Atalanta, dopo quello che le è successo, comunque è una squadra forte, gioca in casa e spingerà al massimo, e io penso che ce la possa fare. Il Milan è una squadra che può succedere di tutto, però se si accendono i giocatori offensivi, il Milan è una squadra veramente
Alessio, partiresti con i quattro giocatori di qualità oppure è meglio evitare?
Ma dipende, guarda, ma non è facile, cioè se dovessi vedere che ho già trovato un equilibrio, cosa che a volte non sembra, no, in questo Milan, che però magari non lo troverà mai questo equilibrio qua, perché no, però dopo quello è un allenatore che li vede, li sente tutti i giorni, li percepisce, certo. le sensazioni, certo è che quei quattro quando si accendono fanno paura a tutti.
Quindi, pure insomma, quando si spengono partita, fanno paura però.
No, certo, però a partita anche in corso, per buttare dentro, e insomma può succedere tutto. Mira,
che la gente chiede come sta l'interruttore oggi, on off, se off è un macello.
Basta che se ne accendono in due.
sì, no, è vero. Però ecco, tu Stefano, rischi e magari come scelte di Conceição pensi che
il
possa...
Feyenoord secondo me ha trovato una serata magica, unica, sì, irripetibile, la pioggia, le cose, sai, esonerato l'allenatore, insomma, sì,
una serie di combinazioni clamorose.
Sì, clamorose, è uscito fuori la papera di Mignan. Se giocano 9 volte su 10 dovrebbe vincere il Milan, 9 volte su 10, ha perso una volta, è stata quella l'andata.
Sì, quindi tu dici più favorito il Milan.
Cioè il Milan dovrebbe veramente superarsi,
esatto,
per non
mentre
andare avanti.
L'Atalanta
secondo me rischia, Marco.
La vedi più
perché
una partita complicata.
O si accende in una serata e ci ha consegnato, cioè, veramente serate memorabili, però deve ritrovare quello sprint, perché il Bruges è l'Atalanta attuale. Cioè, è una squadra che ti prende via in velocità, parte, non ha niente da perdere, solo che ha questa statistica che, voglio dire, è una maledizione. Credo che in 18 casi ha vinto la partita andata, è uscita fuori sistematicamente il Bruges, quindi ecco, si può aggrappare a questa statistica dall'Atalanta. È più forte del Bruges naturalmente, però non sta vivendo un momento brillantissimo. Dovrebbe rientrare Lookman, gioca in casa, sa come si fa, perché in Europa è una meraviglia l'Atalanta, però non sta in un momento, sta in un momento straordinario. C'è una squadra dinamica di fronte, capito?
Ultime 8 partite di campionato ha vinte 2 l'Atalanta.
Però sono d'accordo con quello che ha detto Alessio. 3 su 3
ce la dovrebbero fare, diciamo.
Dovrebbero, però non mi sorprenderei se una uscisse.
Dichiara?
Ma sì, sono in linea di massima d'accordo, forse il Milan è una squadra più, per certi versi, inaffidabile in quest'annata, un po' particolare. L'Atalanta su queste partite, nelle partite decisive, di solito sfodera sempre la prestazione giusta, insomma, a livello di atteggiamento e di corsa, di pressione e quant'altro. Leggermente più l'Atalanta, ma credo anch'io che sono nella possibilità di passare il turno tutte e due.
Repice?
Sì, possono passare, però io non so se la taccia. Almeno se la taccia, perché comunque poi hai sempre paura di sbagliare la partita. Qui non c'è un domani, come diceva il nostro amico Saltafini, no hai mañana, cioè non è veramente pericoloso. E non lo so, sinceramente sono un po' preoccupato, anche perché vedo come sia complicato per alcune squadre, Atalanta e Milan in particolare, gestire il doppio impegno. Perché poi si fa un bel dire, invece mi sembra che lì, ecco, se è vero che l'Atalanta è vero perché è così, ne ha vinte 2 nelle ultime 8 in campionato, significa che è complicato gestire il doppio impegno per una squadra che è profonda, che ha tanti giocatori, vengono tutti allenati nello stesso modo, non ha avuto particolari problemi di infortuni, fatta eccezione per la strada di Lookman, per cui boh, è di Retegui, però Retegui giusto un paio di settimane, un paio di partite, però vedo che ci sono delle difficoltà, quindi questo a me spaventa molto. Poi gli avversari non sono di grandissimo livello, per cui mi aspetto che passino tutte, ecco.
Francesco, l'ultimissima e poi vi saluto, parto proprio da te. Prima abbiamo fatto un modo di sondaggio, proprio visto che Napoli-Inter in questo turno entrambe, no, per motivi differenti hanno frenato, il Napoli è riuscito a prendere un punto, l'Inter ha perso. Chi ti dà la sensazione di essere più in difficoltà in questa corsa allo scudetto attualmente, ad oggi?
Io ho visto che l'Inter ha perso due delle ultime tre di campionato,
sì.
C'era pure il recupero e l'ha perso male, perché a Firenze ha perso male e ieri sera alla fine insomma è stata messa sotto, per cui anche lì boh, forse, ecco, io dico sempre che la con l'eccezione di Antonio Conte, il vero segreto per vincere per una squadra vincente è avere continuità, quindi nei metodi di lavoro, nell'allenatore, appunto, nei metodi di lavoro, lo staff medico, eccetera. Sempre per molti anni, quando le cose vanno in una certa maniera e vanno dritte, vedi Bergamo, vedi l'Atalanta, allora, ed è quello che è successo all'Inter, la cosa, l'eccezione, ripeto, è Antonio Conte, questa regola. Ma c'è anche una cosa contraria, che magari dopo un po' di tempo la squadra cominci a, come dire, avere una crisi di rigetto, no? Rispetto sempre agli stessi metodi, e credo che le squadre andrebbero rinnovate. Questa è la mia idea. La mia idea è esattamente questa. Io credo che, come pensa Antonio Conte, le squadre, e come dice Fabregas di Antonio Conte, lui ha bisogno di squadre che cambino ogni anno in 4-5 interpreti, cioè che si crei ogni anno quel nuovo fuoco, quella nuova voglia, quella nuova
anche i stimoli di... Però in questa corsa non mi hai detto chi vedi in riserva, eh?
Io vedo in riserva un po' l'Inter.
Dichiara?
Sì.
Chi è più in difficoltà? Forse sì, a livello, a guardarla adesso nelle ultime partite, poi ho potuto vedere dal vivo l'Inter a Firenze, ma forse è stata lì una partita un po' particolare, non so. È stato un Inter quasi un pochino scarica, diciamo così, quindi ha bisogno forse di una ricarica in più. Anche il Napoli non è che stia facendo chissà che cosa, però ha mantenuto questo vantaggio che psicologicamente, insomma, si vedeva già, sembrava appunto che l'Inter ne facesse, recuperasse in pieno tutto, invece ha fatto anche l'Inter nella partita contro la Fiorentina, anche se l'ha dominata a San Siro. Non è stata, ecco, è rimasta sempre, ha fatto rimanere la Fiorentina sempre in partita fino alla fine, quindi insomma diciamo un po' più l'Inter è un pochino leggermente più in difficoltà.
Va bene, io ringrazio Alberto Di Chiara per essere stato con noi. Alberto, grazie.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
Grazie anche a Francesco Repice. Francesco,
ciao,
un abbraccio.
Grazie
ancora, ciao, anche ciao, a voi, anche a voi. Approfitto di voi due un attimo, proprio un minuto. Mi dite tra Nico Pass sulle con Seisao, Dia, non lo so, chi è stato un po' il calciatore di giornata secondo voi in questo turno?
Per il gol pesante messo a segno con Seisao, per la dimensione che sta raggiungendo, c'è cioè una dimensione importante internazionale da predestinato, Nico Pass, e Dia per proprio l'esecuzione chirurgica, proprio poteva calciare soltanto così, dargli quel giro così, era per sé, ha fatto un gol straordinario, quindi tutti e tre,
certo, dice, hanno un valore tutte. Sì. Alessio?
Sì, sono d'accordo con Stefano, gol di consenso non pesante, pesantissimo, però Nico Pass è calcio. Mamma Nico Pass fa calcio, tutti i ragazzini che vogliono imparare a giocare a calcio, vedere come si gioca a calcio, devono guardare e studiare Nico Pass, che è una qualità clamorosa. E di ha fatto un gol importante, ragazzo, questo gioco, questo fraseggio veloce, poi lo stop fondamentale in avanti, giocata subito, un gol bellissimo, quindi tre protagonisti. Certo, se ne devo prendere uno, con Seisao ha fatto un gol che veramente può spostare, può svoltare la stagione della Juventus.
Sì, un gol importante, pesantissimo. Ma Nico Passa, Alessio, dove lo vedresti bene nella squadra top del nostro campionato? Sarebbe l'allenatore secondo te che migliore per Nico Passa, se pensassimo alle squadre di vertice? Dove lo vedresti bene?
Sicuramente lo vedo bene dietro la punta, una punta
e quindi?
Là, e quindi alla Juve. La metto lì, visto che Motta non gioca con due punte. Al posto
beh,
di
sottopunta gli dai un bel sottopunta, perché sarebbe...
No, sai cos'ha? Che ti dà tempi di gioco, fa il calcio facile.
C'ha personalità, gol, poi, ragazzi.
Ha personalità.
Poi si fa rispettare nei contrasti.
Perché gli menano, prende le botte, sì, però sì, non è uno.
No, lo vedi bellino, con i capelli biondi, occhi ce l'è, ma è cattivo. Cioè, è cattiva con il sigaro.
No, è
te.
Forte. Guarda, io quando l'ho visto.
Scaloni è innamorato di Messi, è diventato il figlioccio di Messi e ha scalzato Dybala. Cioè, Dybala c'aveva il 10% di. C'ha ancora 10%, però gli vogliono tutti bene. Lo stimano, ma questo qui è qua bypassato.
Questo è un bel talento, ragazzi.
Calcio, c'è calcio e calcio, c'è calcio e calci, e poi c'è Nico Pazzo.
Poi c'è Nico Pazzo, bravo, bravissimo.
Tu dove lo vedresti, Stefano?
Dappertutto, ma questo può fare anche il mediano, intermedio, può giocare davanti alla difesa. Questo può fare tutto, è un fenomeno. Per me è un giocatore straordinario. Se non lo rovinano, ma credo di no, credo che abbia carattere.
Però, ma, però sì. Stefano, metterlo dietro Mbappé con a sinistra Vinicius.
No, questo da Real Madrid, dai, su, adesso la Juve può giocare là, anche da Inter, poi dappertutto può giocare, poi con qualsiasi allenatore, dai.
Vabbè, vediamo un po' quello che sarà. Intanto sta parlando Ibrahimovic, il Milan ha scritto storie di Champions, è una partita che vogliamo vincere per passare, quindi partita importante con il Feyenoord, e stiamo parlando per i rinnovi, tutti contenti di essere al Milan, insomma, belle parole.
Milan, Marco, ha fatto un bel acquisto, perché l'attaccante è un bel martello, un bel toro,
Jimenez,
forte,
sì,
fisico,
sì.
Cioè, io quando ho preso Morata non ero convintissimo, perché non mi entusiasma per le caratteristiche, aveva bisogno di quel Milan lì. Sai che Jimenez è veramente un bel giocatore, sì, forte.
Posso dire che
in
tutte queste ma infatti è perché lui è proprio imponente come centravanti, cioè proprio si vede che. Però posso dire una cosa, abbiamo parlato di bellissime
poi
giocate.
Poi è paziente perché aspetta la palla giusta.
Sì.
Cioè col Verona non ha toccato una palla.
Però è arrivata...
attaccata una che...
E però posso fare i complimenti perché abbiamo parlato di tante belle giocate, mi è venuto in mente adesso pensando al Milan, ma Jimenez, l'altro
quello è formidabile.
Fa una
ragazzi.
Giocata,
no, ma
ragazzi.
Quello è un giocatore formidabile.
Perché poi passa la palla
furia.
A Leao, ma fa una cosa
a frequenza
con i piedi
di passo,
pazzesca.
Due piedi, è cattivo agonisticamente.
No, ma fa una cosa di qualità assoluta.
È tatticamente disciplinato, trasmette, fa squadra.
No,
è positivo, è un giocatore,
giocatore
formidabile.
Un
io
bel
pensavo
giocatore.
Che non potesse essere così forte, non pensavo che potesse essere così, ma invece
no, ci picchia, proprio un bel giocatore.
Molto forte. Comunque,
Marco, quello che dicevo prima del Milan, il Milan ha giocatori anarchici. Cioè
sì, bravo,
però i gol che fanno lo fanno sulla spiaggia di Copacabana, quello lì, cioè,
vero. Bravo, bella
quindi,
cosa, sì,
scucchiaiata di
Milan, bravissimo. Cioè, il Milan può se trova un equilibrio, e probabilmente lui ti può fare 3 gol in 5 minuti, però dopo può prendere delle imbarcate
storiche,
che attacca la spina. Ecco perché, insomma, se il Consensao riesce a trovare un equilibrio, comunque non numeri alla mano, visto che il Milan dopo non so che squadra ha fatto tanti punti, comunque, anche se non gioca bene, anche se comunque prende imbarcate tutto di qua di là, però comunque fa gol, e quel giocatore va davanti è veramente forte.
Adesso Mosei Alessio dipenderà molto dal recupero del 26 febbraio, cioè che secondo me chi vince lì, cioè se pareggiano entrambe Bologna e Milan, intendo recupero, quel recupero là è molto importante. Cioè se il Milan dovesse vincerlo c'è anche il Milan per quarto posto.
No, come no, ma il Milan io lo considero dentro.
Io spero che ne siano 5, perché sennò lì salta qualcuno.
Questo dipende, guarda, infatti noi dobbiamo tifare affinché
prossimo turno che passano tutte.
Bravo.
Perché
se non passano,
4,
perché
qualcuno...
lo sai Alessio, hai anche le spagnole in conference, fa poco, ma fa.
Secondo me ce la possiamo fare a passare tutte, onestamente, ce la cioè, possiamo
4,
fare. Poi il campo
5.
È un'altra cosa, però ipoteticamente, sì, sì.
E non in 5, per qualcuno diventa una stagione mezza fallimentare.
Sì, perché una sta fuori, ragazzi.
Ma tra Milan e Juve
sì.
È un problema.
È un bel problema.
Hai ragione. Alessio, grazie per essere stato
Alessio,
con noi. Un abbraccione
ciao,
forte.
Ciao.
Grazie ad Alessio Tacchinardi. Break, recuperiamo un po' di messaggi al rientro. Vai.